Buongiorno, siamo giunti al settimo capitolo del nostro manuale di bioetica e questo capitolo è intitolato Le diagnosi e gli atti contro la vita nascente. Scrive il profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Il versetto del profeta Geremia è poi ripreso dall'evangelista Matteo per introdurre l'infanticidio ordinato da Erode per tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, dopo aver appreso dai re magi la nascita di Gesù. E questo grido apre anche la nostra riflessione sui metodi che anche oggi ricoprono le stragi contro gli innocenti. Infatti, ogni anno nel mondo sono perpetrati oltre 53 milioni di aborti. E Antonio Socci, nel testo Il genocidio censurato, aborto 1 miliardo di vittime innocenti, sostiene nella quarta pagina di copertina che il più grande genocidio del Novecento non è avvenuto in guerra, nei gulag o nei campi di sterminio, ma è una strage di cui nessuno parla, di oltre 1 miliardo di vittime innocenti dovute all'aborto. E Socci ha acquisito il dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi tentiamo di approfondire le cifre, partendo dall'Italia. Ogni giorno in Italia sono eseguiti circa 350 aborti. Annualmente raggiungono i 130.000 legali, oltre quelli clandestini, e il totale di aborti in 35 anni dal 1978 al 2013 di 4 milioni e 550 mila. Dalla somma sono esclusi i dati riguardanti l'abortività clandestina e quella provocata dalle pillole abortive. Ogni anno nelle nostre farmacie sono vendute 380.000 confezioni di pillole che con varie modalità bloccano il concepimento o evitano l'impianto dell'ovulo fecondato nell'utero materno. Ciò significa che migliaia di futuri bambini, pur non essendo nati, non sono registrati ufficialmente come aborti. In Europa è consumato un aborto ogni 25 secondi, per un totale annuale di 1.220.000. Alcune cifre del 2013: Regno Unito 215.000, Francia 210.000, Romania 191.000, Germania 130.000, Spagna 85.000, con un aumento dell'87% negli ultimi 10 anni. Nell'est europeo sono effettuati 103 aborti ogni 100 nati vivi e un aborto su 7 riguarda ragazze minori di 20 anni. E passiamo al mondo vedendo alcuni casi emblematici. Il primo caso è quello della Cina. La Cina, negli anni 80 del XX secolo, avviò il programma di controllo delle nascite che impose il limite di un solo figlio per famiglia. Chi viola queste regole, scriveva Bernardo Cervellera, un missionario del PIME e responsabile dell'agenzia giornalistica Asia New, rischiava multe salatissime, aborto forzato anche al 9° mese, infanticidio, distruzione della casa o requisizione dei beni. E gli effetti furono drammatici, scrive Cervellera. Lo Stato si vanta dei successi raggiunti, 300 milioni di nascite in meno in 21 anni. E questa scellerata politica fu premiata dalle Nazioni Unite nel 1993, assegnando al ministro cinese per la pianificazione familiare il premio per la popolazione, accompagnato da un profondo apprezzamento del segretario generale dell'ONU. La miopia di questa strategia ha prodotto però un pesante divario tra la popolazione in età produttiva e quella in età avanzata. Quindi, di fronte al rischio di giungere tra pochi anni al collasso del sistema economico, nel 2012 il governo cinese ha abolito la norma restrittiva. In India mancano all'appello 60 milioni di bambine. E nel continente africano si contano 5 milioni e mezzo di aborti ogni 10 anni, oltre 2 milioni nell'Africa orientale. Ma questo fenomeno osserva amaramente Socci, nonostante le sue colossali dimensioni, il più vasto olocausto della storia umana è totalmente e sistematicamente rimosso da tutta la società contemporanea. E infine non possiamo scordare anche la trasformazione di alcune tecniche contraccettive in atti di contragestazione che ampliano la spirale di morte. Per questo anche oggi Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. E dopo questa introduzione al problema, il primo punto della nostra riflessione riguarda le diagnosi. Vedremo quelle prenatali e quelle genetiche. Partiamo dalle diagnosi prenatali. La maggioranza delle donne gravide italiane, nonostante che in Italia oltre il 70% delle gravide hanno un decorso fisiologico normale, ritengono un loro diritto sottoporsi allo screening prenatale per accertare se il feto è affetto da malformazioni, dimenticando che la prassi medica lo consiglia alle gravide oltre i 35 anni di età, a coloro che provengono da famiglie con precedenti di alterazioni cromosomiche o genetiche, o dopo aver generato figli con gravi patologie. Al di fuori di queste indicazioni mediche, sottolinea il cardinale Dionigi Tettamanzi, il ricorso alla diagnosi non validamente motivato diventa almeno problematico sotto il profilo morale. A volte la donna non percepisce la valenza etico-morale del gesto. Anzi, la cultura dominante le fa credere che rifiutando lo screening non compie il suo dovere di madre, perciò è soggetta al rimprovero della società. L'opinione della Chiesa, riassunta nel Catechismo della Chiesa Cattolica, è opposta a questa visione. Si legge al numero 2274. La diagnosi prenatale è moralmente lecita se rispetta la vita e l'integrità dell'embrione del feto umano ed è orientata alla sua salvaguardia e alla sua guarigione. Ma essa, continua sempre il numero 2274, è gravemente in contrasto con la legge morale quando contempla l'eventualità, in dipendenza dai risultati, di provocare un aborto, perché una diagnosi non deve equivalere ad una sentenza di morte. Alcune donne, appresa l'anomalia del feto, magari un'anomalia anche lieve, praticano l'interruzione della gravidanza invece di intervenire con buon successo a livello farmacologico con medicinali assunti dalla madre oppure agendo direttamente sul feto. A volte l'esito dello screening scatena nella futura mamma meccanismi che travolgono anche le migliori intenzioni, dovendo scegliere se accogliere il nascituro con probabili anomalie oppure ricorrere all'aborto. Ad esempio, negli Stati Uniti, a seguito dei risultati degli screening, è negata la vita al 43% dei feti con palato fesso e al 64% di quelli con piede torto, nonostante entrambe le situazioni siano curabili. Emblematico fu l'aborto praticato nel 2007 all'ospedale Careggi di Firenze ad una donna alla 22esima settimana di gravidanza. Pochi giorni prima fu comunicato alla futura mamma che il figlio probabilmente era affetto da atresia dell'esofago. La donna, senza ulteriori accertamenti, interruppe la gravidanza, ma in seguito si accertò l'inesistenza della malformazione. La costante diffusione della pratica, che racchiude evidenti significati eugenetici, infatti il più delle volte tende alla soppressione del feto e non alla cura, è dovuta a numerosi motivi. La medicalizzazione della gravidanza, il timore dei ginecologi di ripercussioni medico-legali, il business, l'ideologia del benessere fisico ad ogni costo e le campagne che sono finanziate da alcune regioni. Quindi credo che sia urgente regolamentare l'accesso agli screening prenatali, come pure costituire centri di consulenza scientificamente attendibili e intellettualmente onesti, per consentire alla donna di manifestare la sua preoccupazione e di liberarsi da paure immotivate. La maggior parte delle donne fanno, ad esempio, in media 5 ecografie invece delle 3 consigliate, mentre solo il 30% delle gravide segue i corsi di preparazione al parto. Perciò molte giungono in sala parto con informazioni errate, dolorose fantasie, stato emotivo aggravato dalla paura e dall'ansia. Si pensi anche alla ingiustificata crescita dei parti cesarei. L'Italia, con la Grecia e la Turchia, ha la media più alta, il 35%, un bambino su tre, contro il 12% di Svezia, Danimarca, Olanda, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che invitano a non oltrepassare il 15%. Parecchi di questi sono atti medici inutili e atti medici dannosi per la salute della donna e per la salute del feto. Negli ospedali pubblici i parti cesarei sono il 29%, mentre nelle cliniche private il 44%. Ma torniamo agli screening. Ogni screening dovrebbe essere deciso nel corso di una consulenza con il ginecologo e preceduto da una chiara informazione. Infatti tutte le tecniche di diagnosi, escluso l'esame radiografico che permette la visualizzazione di anomalie scheletriche e l'ecografia, che visualizza le strutture fetali, tutte le tecniche di diagnosi portano con sé fattori di rischio. Esaminiamo le più comuni. La cordocentesi. La cordocentesi è una puntura ecoguidata per il prelievo di sangue dal cordone ombelicale. Il rischio va dal 0,5% all'1,9%. L'amniocentesi. L'amniocentesi è il prelievo di liquido amniotico in cui sono presenti cellule fetali di sfaldamento. Il rischio va dallo 0,5% all'1,9%. La fetoscopia. La fetoscopia è l'immissione del fetoscopio nell'utero per osservare la conformazione somatica o per il prelievo di sangue del feto o di tessuti fetali. Il rischio va dal 2 all'8%. La placentocentesi. La placentocentesi è il prelievo di sangue fetale con puntura della placenta dal piatto coriale. Il rischio va dal 7 al 10%. E questo esame potrebbe ripetersi varie volte, essendo il sangue fetale inquinato da quello materno. E poi abbiamo la villocentesi. La villocentesi è il prelievo di tessuto placentale e il rischio va dal 4 al 7%. Il rischio che supera il 5%, ammoniva il cardinale Tettamanzi, è inaccettabile, non solo da un punto di vista etico, ma anche da un punto di vista deontologico. Anche l'aborto terapeutico, previsto dalla legislazione, articolo 6 della legge 194 del 78, si configura come un delitto contro la vita. Quindi ai ginecologi sono richiesti l'onestà intellettuale e il rigore morale nella prescrizione e nella pratica delle tecniche di indagine e dei procedimenti diagnostici non del tutto immuni da rischi per il nascituro. Vanno sempre eseguiti a beneficio del feto e non possono essere ritenuti l'anticamera dell'aborto nel caso il responso fosse sfavorevole. Ricorda sempre il cardinale Tettamanzi: il medico è chiamato a prestare la sua opera professionale. Il medico che è chiamato a prestare la sua opera professionale commetterebbe un'azione illecita qualora fosse certo in anticipo che questa sua opera verrà ad essere un atto preparatorio all'aborto. Qui ricorre la cooperazione ad un'azione cattiva. Non è illecito soltanto compiere un'azione cattiva, ma è illecito prestare la cooperazione ad essa. Nel passato la coppia pregava a Dio affinché il figlio nascesse sano, mentre oggi le rassicurazioni si esigono dal medico, anche se una garanzia totale non potrà offrirla nessuno. La maternità che prevede un nascituro con malformazioni, però non può essere abbandonata alla solitudine, perché la nuova vita cambierà radicalmente il futuro della coppia. Di conseguenza, comprendiamo la gravità dell'atteggiamento di chi fornisce la notizia in modo superficiale o all'esterno di una significativa relazione ginecologo-genitori. E si consiglia, affinché l'informazione sia obiettiva, sia corretta e completa, che non sia fornita dall'ospedale da colui che in futuro potrebbe anche eseguire l'atto di interruzione della gravidanza. Il moralista Ehring così riassume il dialogo tra il consulente e la copia. Il modo giusto di dare l'informazione sarebbe quello di far capire che per loro non si tratta di una decisione neutra, ma di una delle più gravi conseguenze che coinvolge i più alti valori umani. E infine dobbiamo anche rammentare che le previsioni a volte, fortunatamente, non si realizzano o sono meno drammatiche di quelle prospettate. E la testimonianza che vi leggo è un esempio per le coppie che vivono l'angosciante attesa di un figlio che potrebbe nascere con delle malformazioni. Malformazione cerebrale compressa. Una diagnosi atroce sempre, ma ancora di più sconvolgente quando è comunicata ad una mamma in gravidanza. Il bambino che si sta formandosi dentro di lei probabilmente non riuscirà né a camminare né a parlare. Forse non riuscirà neppure a sopravvivere. Cosa pensa una giovane donna sdraiata sul lettino accanto al monitor? Quando questo annuncio è comunicato ad una donna gravida, 9 volte su 10 segue l'irreparabile scelta dell'aborto. Ma Lucia ha fatto subito un altro pensiero. Voglio che la mia gravidanza vada comunque avanti. Oggi, a 3 anni di distanza da quella ecografia, la piccola Beatrice non solo ha quasi completamente superato il suo problema, ma parla e cammina come qualsiasi altra bambina della sua età. Eppure, in quel dicembre 2009, la situazione non sarebbe potuta apparire più preoccupante. Ricorda ancora la mamma. Quando Beatrice è nata era una bambina diversa, ma noi le abbiamo voluto bene e poi mostrava una vitalità sorprendente. Non era ancora la fine dell'incubo, ma solo il primo bagliore di speranza che attraversava la spessa coltre di preoccupazione in cui fino a quel momento eravamo vissuti tutti. Una tenue luce che è stata sufficiente per permettere di superare i tanti interventi di neurochirurgia cui Beatrice è stata sottoposta. 4 nei primi 6 mesi di vita, perché era necessario ridurre, poco alla volta, la grande ciste che aveva schiacciato il cervello. Poi sono servite stimolazioni continue e frequenti interventi di fisioterapia. E conclude la mamma, lei che secondo la diagnosi prenatale non avrebbe potuto parlare, oggi bisogna sentirla come chiacchiera perché non sta zitta un minuto. Ma purtroppo, afferma il cardinale Sgreggia, la gran parte dei centri favoriscono o non fanno nulla per far sì che la coppia eviti l'aborto. La mentalità circostante sollecita dal canto suo verso l'aborto la volontà della donna con una specie di pressione sociale. Su questo fatto esistono tante testimonianze, anche se sono difficilmente riducibili a dati numerici. Si tratta della mentalità che antepone la qualità della vita, intesa in senso di salute fisico-psichica, al rispetto della vita in sé considerata. Il dramma della nascita di un figlio diversamente abile ha alle spalle una lunga storia. Pur suscitando preoccupazioni, angosce e magari anche vergogna, pochi nel passato sceglievano di abortire. Migliaia di famiglie e viceversa hanno agito coraggiosamente per superare i problemi, associandosi, combattendo e ottenendo positivi risultati che hanno mitigato i disagi e l'emarginazione. La legge quadro sull'handicap, la scuola aperta a tutti, la normativa contro le barriere architettoniche, la presenza dei diversi abili nei settori societari sono degli ottimi risultati. E prima di terminare questo audio, fermeremo brevemente la nostra attenzione su una seconda tipologia di diagnosi, la diagnosi genetica. La possibilità della trasmissione di patologie ereditarie induce alcune coppie a rivolgersi ai consultori genetici per acquisire delle informazioni particolarizzate o per sottoporsi alla diagnosi genetica che spesso prosegue con quella prenatale. Le consulenze genetiche pongono alcuni interrogativi etici. Mentre è corretto che la coppia ad alto rischio sia aiutata a comprendere i pericoli della procreazione, la situazione diventa molto problematica quando si intende conoscere, senza valido motivo, come si svilupperà la vita del concepito. Le malattie provocate da modifiche del patrimonio genetico possono essere ereditarie e si suddividono in cromosomiche, monogeniche e multifattoriali. Le cromosomiche scaturiscono dall'alterazione del numero e della struttura dei cromosomi. Generalmente non sono ereditarie e possono provocare la sindrome di Down e quella di Klinefelter e di Turner. Le monogenetiche sono dovute ad errori di informazione in un singolo gene, solitamente sono ereditarie e possono determinare l'emofilia e la talassemia. Le multifattoriali derivano da geni alterati, ereditarie in piccola parte, possono causare l'idrocefalia, la spina bifida e alcune forme di tumore. Grazie a tutti dell'attenzione.